intanto vi informo, perché penso che non tutti ne sono a conoscenza, che oggi la Chiesa francescana, voi sapete che ogni ordine religioso ha i suoi santi, le sue feste, che si festeggiano nella Chiesa universale, magari come memorie, come beati, e che però nella Chiesa particolare, per esempio la Chiesa francescana, la domenicana, benedettina, ha i propri santi e le proprie ricorrenze. Oggi la Chiesa francescana, le comunità francescane ricordano l'approvazione della regola di San Francesco e la Chiesa universale ricorda Santa Bernadette Soubirous, quella della Madonna di Lourdes. E addirittura, come ho ascoltato, parlano di tutt'altra cosa, apparentemente, perché le letture non sono collegate al giorno numerico, per cui non si sa in questo giorno che è la festa di Santa Bernadetta, perché festeggiamo noi le settimane dopo la Pasqua, stiamo festeggiando in quel senso lì. E queste sono variabili, quindi un anno può essere un santo, un anno può essere un altro santo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è un Vangelo pre-pasquale, vuol dire che mentre normalmente tutti i giorni abbiamo ascoltato sempre un Vangelo che ci racconta di un'apparizione di Gesù o di un insegnamento di Gesù dopo, successivo alla sua risurrezione, questo Vangelo invece ci parla di un altro momento abbastanza precedente la risurrezione, e cioè il giorno dopo la moltiplicazione dei pani. Quando Gesù ha sfamato 5.000 uomini e poi anche le donne e i bambini con pochi pani e pochi pesci. Alla gente è piaciuto questo fatto. Si quasi mangia gratis. Uno, due, ma chi è questo che fa queste cose gigantesche? Che nessuno ha fatto mai? E allora lo rincorrono e lo vanno a cercare, ma Gesù se n'è andato. Ha attraversato lì con il lago di Tiberiade ed è andato in un'altra zona per riposare. Quando arrivano nella zona di Cafarnao, queste persone che stanno cercando Gesù non trovano né Gesù né i suoi discepoli. Allora tanto fanno, come si dice da noi, che alla fine lo trovano e gli chiedono con ragione: ma tu dove sei andato? Come ci sei passato dall'altra parte? Perché il Signore risponde misteriosamente, perché un po' è ferito per il fatto che probabilmente quelle persone non lo stanno cercando per la sua parola, non lo stanno cercando perché vogliono cambiare la loro vita, lo stanno cercando come si cerca un fenomeno da baraccone, o come noi a volte, noi umani della nostra epoca, andiamo a consultare i maghi, le maghie, i chiromanti, oppure che ascoltiamo gli oroscopi, che è peccato contro Dio ascoltare l'oroscopo, è un peccato grave anche. Tante persone, per esempio, che io confesso, non dicono mai: sai, siamo superstiziosi, abbiamo ascoltato l'oroscopo. Poi quando glielo dico: ma perché, padre, ma che c'è? Ma così, mentre sto facendo altre cose. È un peccato molto grave, è superstizione. E purtroppo siamo in una cultura in cui queste cose invece noi vediamo tutti i giorni. Con Bernardo nel secondo canale della RAI, che si prende bene, il telegiornale dell'una, dalle 12:30 fino all'una c'è un ciarlatano che dice tutti i segni zodiacali, l'amore, la fortuna, una cosa così. Nel momento centrale, cioè quando uno dice mi sento qualche notizia buona o cattiva, ma dappertutto, nel primo, nel secondo, il sabato, la domenica, quello l'orario in cui non ci andiamo a vedere, io trovo sempre questo tipo che fa queste cose. E la gente che va a cercare Gesù, in fondo, sta cercando lo stesso tipo, la stessa metodologia di persona. Questo è quello che moltiplica i pani, che fa le carte, che guarisce, che mi dice quello che devo fare nel futuro. Una sorta di non disponibilità attiva al cambiamento. Cioè, ma di una cosa che viene dall'alto e mi cambia. Un po' di pioggia per innaffiare i pomodori, poi aprire il rubinetto, metti il tubo e innaffi. Invece no, queste persone sono quelle che invece aspettano: Signore, ma perché non fai piovere? Il Signore, ma perché non avevo tubo e innaffi tu? Quindi il Signore vuole delle persone coscienti, delle persone coerenti, delle persone attive, che siano disponibili ad accogliere la sua parola e metterla in pratica. Perché Gesù sicuramente nel giorno in cui ha moltiplicato i pani non ha fatto soltanto la moltiplicazione dei pani. La moltiplicazione dei pani la fa perché queste persone che erano venute per ascoltarlo o per vederlo non fanno più in tempo a trovare niente da mangiare, e quindi ha compassione di loro e fa anche il miracolo. Però noi sicuramente, anche noi che siamo qui, normalmente ci ricordiamo solo il miracolo. Voi ve lo ricordate che cosa ha detto Gesù prima di quel miracolo? No, perché normalmente noi ci fissiamo su questo fatto del miracolo. Quelle,
Non erano le beatitudini?
Sì, stessa zona, diciamo, però in Matteo. Queste persone che vanno a cercare Gesù stanno cercando un po' quello che gli può fare i favori. E Gesù non risponde. Risponde con queste risposte misteriose e poi dice invece la cosa che è come una trave fra testa e collo. E dice: la cosa più importante è che voi accogliate, che voi crediate in quello che è stato mandato dal Padre. Ve lo leggo testualmente. Poi dice: che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E lui risponde: questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Cioè, la cosa più importante non è né pregare, né osservare i comandamenti, è sempre l'amore, perché Gesù è amore. Però in questa fattispecie è che dobbiamo credere in Lui. In Lui come inviato del Padre, e quindi tutto quello che ci serve su Dio ce l'ha Gesù. Per questo è difficile poter inseguire certe idee, diciamo così, che si utilizzano in una forma sbagliata di ecumenismo, che è quella che tutti possono. La verità non è vera. La verità piena è solo in Cristo, perché solo Cristo è l'inviato del Padre. Solo Cristo è quello che è, quello che è tutto quello che dice e tutto quello che il Padre ci vuole comunicare. Gli altri sono barlumi, scintille di verità. Una volta questa cosa era molto più ricorrente e creduta. Oggi sembra che stiamo facendo un mercato, per cui andate, non ti preoccupate, ma l'importante è che tu sei tranquillo, che non rubi il lavoro, che sei una persona sensata. Questo non è ecumenismo. L'ecumenismo è quando noi abbiamo relazioni positive e fraterne e di condivisione con persone che la pensano in modo diverso, non che la pensiamo tutti uguali. L'ecumenismo è quando io vado a scuola e vedo che c'è una croce, siccome non sono di quella religione, dico, condivido con loro questa cosa anche se non ci credo nella croce. L'ecumenismo è quando io vado in Algeria a trovare i parenti di mia cognata, siccome loro non mangiano il maiale, io non lo mangio neanche, però a me mi piace. Non faccio peccato se non mangio il maiale, però non lo mangio per rispetto, perché voglio condividere con loro la loro forma di vivere la loro religione. Ma non vuol dire che è la verità non mangiare il maiale, non vuol dire che è la verità non mettere il crocifisso nelle pareti delle scuole, dei luoghi pubblici, o non fare più le cappelle negli ospedali o nelle carceri, perché dobbiamo essere lungimiranti e fratelli di tutti. Io sono tuo fratello, se accetto che sei diverso. Io non penso che la tizia vuole a Margherita, come non penso che Elena uguale a suo fratello, che Chiara uguale a sua sorella o a suo fratello. Siamo diversi. Amarsi non presuppone il fatto che tu debba essere uguale a me, devi pensare a quello che dico io, devi fare quello che dico io. La verità completa è solo in Cristo. E questo l'ha capito San Francesco d'Assisi, che va dal sultano, che va l'unico che viene accolto dal sultano. Pensate, questo è per ecumenismo. Lui va dal sultano, si presenta, non parla la lingua, non sa come si deve spiegare, però è disposto a dialogare, ma su Cristo, con rispetto dell'altro. E l'altro, questo forse è un po' una leggenda, no? Quello che si racconta, che l'altro gli dice: se, Francesco, se tutti i cristiani fossero come te, io sarei il primo a farmi cristiano. Forse questa è una leggenda, ma lo lascia andare. vuol dire che crede che questo fraticello che si è presentato lì parlando di Cristo, 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 è una persona autorevole dal punto di vista religioso. Questo è l'ecumenismo. Quando io ti annuncio quello che io, quello in cui io credo, permettendo a te di annunciarmi quello in cui tu credi, e questo non ci separa, ci fa sentire più vicini e più capaci di amarci. Se leggete, come sicuramente avete fatto tante altre volte, ma rileggetela, la regola di San Francesco, il centro della regola di San Francesco è Cristo. Neanche il Padre, neanche lo Spirito Santo, neanche i Santi, proprio solo Cristo è il centro. Poi lui attraverso Cristo conosce il Padre, perché il Padre non l'abbiamo visto nessuno. Lo Spirito Santo è quello che emana da Cristo. Abbiamo forse varcato un po' il confine di quello che dovremmo vivere. Sembra ormai che dobbiamo fare tutte pizze e pizzette e non preoccupate che facciamo, andiamo d'accordo, va bene tutto così, stando attenti anche a non urtare la suscettibilità dell'altro. Ma perché l'altro si deve sentire offeso? La sindaca di Roma ha ordinato la rimozione di un manifesto dove c'era un bambino nel seno materno, e perché c'è stata la ProLife, no? In questi giorni c'è stato proprio un congresso per ricordare il cardinale Caffarra, che era il, diciamo, il bioetico che studiava tutte le questioni riguardanti la famiglia e la vita. E per ricordare il cardinale Caffarra, in questo convegno è stato fatto un manifesto, una gigantografia a Roma che occupa non so quanti piani di un palazzo, forse 10 piani, in cui c'era scritto se tu mi avessi ammazzato io non sarei qui a leggere, anzi se ti avessero ammazzato quello che legge non staresti in questo momento a leggere questo manifesto. Lo hanno tolto perché è un'offesa ai movimenti invece che dicono che si può abortire. Allora posso dire quello che voglio, ma io non ho il diritto di dire che non si può abortire, che non voglio abortire, che la vita è sacra. Perché tu puoi dire che si deve abortire, io non devo, mi devo stare zitto, e io non posso dire invece che non sono d'accordo che si uccidano i bambini, anche se hanno 6 giorni di vita o 6 mesi di vita, nel grembo materno? Perché questa non è libertà, questa è libertà che togliete a me e io però devo rispettare la vostra. Perché questo?
La motivazione dell'ordinanza è che era contro le donne.
Certo.
Contro la libertà.
È che sto facendo una maniera, non posso dire che tipo di donne, però posso dire quello che vogliono, però questo non è una violazione dei miei diritti. È come quando io, non so se l'avete seguita la trasmissione di Ballando con le Stelle, quest'anno c'è un tipo di ballo che si fa fra uomini, che è una cosa antichissima e anche bella, perché voi se ci pensate il tango argentino nasce proprio che era ballabile solo dagli uomini, perché l'uomo e la donna non volevano ballare insieme. Allora, siccome lo stanno facendo, uno dei giudici ha visto che in effetti non stanno ballando come una coppia, perché giustamente uno è sposato, l'altro è omosessuale, e un po' forse si crea un certo imbarazzo, dice no, fino a quando c'è imbarazzo vuol dire che voi non siete veramente una coppia, e non gli ha potuto dare il voto. Omofobo, tu ce l'hai contro i gay, ma io sono un giudice di ballo e non hanno ballato bene, perché una coppia deve ballare il tango sentendosi anche un po' avvinghiato, no? in un rapporto, in una cosa così. Quindi tutto quello che rientra in una fase di valutazione o giudizio di quello che oggi va per la maggiore, per il meglio, per la moda, cioè l'altro è un'accusa. E quindi non si può dire. Se io dico che una coppia omosessuale non può adottare figli, io sono omofobo, ma è la mia idea. È la mia idea. Secondo me uno per essere un figlio che cresce e cresce in modo più sereno, e gli altri deve rompere la mamma. Se poi non ce l'ha perché il padre muore, perché si separano, è un discorso diverso. Però io ho avuto esperienze di bambini che sono conosciuti con una coppia di uomini, magari anche di donne, io non la conosco, però che non sono cresciuti serenamente, perché c'è anche un rendiconto alla società che tu pensi, come ti chiami? Tuo padre come ti chiama? Giovanni, tuo padre come? Tuo padre Pietro. Già dirlo per il bambino è imbarazzante, perché la società ancora non è pronta. Allora cominciamo a prepararla noi adulti. E poi i bambini piano piano forse si abitueranno anche a vivere in questo clima. Quindi noi non possiamo fare svendite. L'aborto è un peccato gravissimo, è un omicidio, non è un rispetto alla donna rimuovere il manifesto, perché ha più diritto a essere protetto il bambino che non la donna. Perché la donna si può difendere e può scegliere, il bambino non ha scelta, sei tu che decidi se farlo fuori oppure se lasciarlo vivere. Io quando avevo 6 giorni di vita nel grembo di mia madre, ero quello che sono oggi. Se mi avessero ammazzato, io non sarei vissuto, quindi vuol dire che ero vivo. Quindi vuol dire che ero vivo. E allora il centro è Cristo. E se il centro fosse Cristo per tutti quanti, e non fosse soltanto uno che fa i miracoli e che lo andiamo a cercare quando ci conviene, se il centro fosse Cristo, noi non avremmo dubbi da questo punto di vista. Né dal punto di vista pastorale, né dal punto di vista etico, né dal punto di vista morale, né dal punto di vista dottrinale, né dal punto di vista teologico, e si chiama cristocentrismo. Noi dobbiamo mettere al centro della nostra vita Cristo. Possiamo passare qualche guaio, e ce lo racconta la prima lettura, che Stefano, siccome ha messo al centro Cristo e non ha fatto niente di male né lui né Cristo, e non lo possono condannare per nessun peccato, inventano, creano delle false testimonianze, pagano delle persone prezzolate per delle menzogne, perché lo vogliono eliminare. Ma perché lo devono eliminare? Perché scuote i loro principi, perché dice che Cristo è al centro della nostra vita e noi non vogliamo che nessuno sia al centro della nostra vita. Vogliamo fare quello che vogliamo e non ci, vogliamo anche che nessuno ci dica niente. Questa non è tolleranza, perché noi abbiamo una legge, noi abbiamo una morale, un insegnamento, una persona che ci ha detto questo è buono e questo non è buono. E se guardiamo bene la coscienza, anche quella ci dice, chiudo. Io ho confessato tante donne che hanno abortito all'ultimo, specialmente in questo anno della misericordia, ma anche fino all'ultima volta che sono andato. Sono piaghe che non riescono a dimenticare. Io non sto proteggendo una donna. C'è una lettera bellissima che scrisse Giovanni Paolo II alle donne che hanno abortito, che parla al cuore di quella donna, no? Di perdono, di andare avanti, ma anche di coscienza di quello che ho fatto. La maggior parte delle donne che si confessano l'aborto lo hanno fatto 30 anni fa, 25 anni fa, 40 anni fa, e non riescono a dimenticarlo. È una cosa che scuote fortissimamente dentro la donna. Io non sto proteggendo la donna, le sto facendo del male se non aiuto a capire come si fa? Se le dico, non ti preoccupare, mercoledì vieni che te lo togliamo. Parliamo. Perché lo vuoi togliere? Che ti è successo? Vuoi che ti aiuto? Vuoi che me lo tengo io? Vuoi che lo affidiamo a una struttura? Perché lo devo ammazzare? Portalo avanti. Se io dialogo con te, forse tu capisci. Se io ti dico, non ti preoccupare, vado in ospedale, come facevo a Siracusa, che c'era un lago di sangue che usciva sotto la porta, il dottor Italia si chiamava, tanto non lo pubblicheremo questo articolo, un macellaio terribile, che ha sposato un nemico, fra l'altro, la mia carissima amica in seconda nozze. Se noi riuscissimo a parlare al cuore delle donne per evitare questi traumi terribili che poi si deve portare per tutta la vita, e ci facessimo perlomeno i fatti nostri, quando qualcuno lo fa, invece di rimuovere i manifesti, di fare azioni, anche che a volte vengono pure dalla Chiesa. A Bologna, perché c'era un manifesto che diceva la stessa cosa e che associava questo Giovanni Paolo II, il sindaco di Bologna, che non so chi è, come si chiama, se uomo, se donna, eccetera, eccetera, ha tolto i manifesti con il permesso del vescovo di Bologna, perché erano troppo aggressivi nei confronti delle donne invece che non la pensano così. Dobbiamo forse un po' rivedere questo tipo di questa metodologia, diciamo così, con cui noi comunichiamo con l'altro, perché non dobbiamo vedere l'immediato, dobbiamo vedere che cosa porta, cosa si porta dietro una persona che non è aiutata a comprendere gli errori che ha fatto per non aver ascoltato l'insegnamento di Gesù, che è la nostra vita e che deve stare al centro.